Bene, buon pomeriggio a tutti. Inizia la seconda stagione del Salotto. In realtà è iniziata già da una settimana circa con i nostri inviati a Venezia che ci forniscono aggiornamenti ogni giorno, anche se molto brevi, sul Festival di Venezia. Però questa è la prima puntata del lunedì della nuova stagione. Ovviamente siamo costretti a parlare del film di Nolan uscito di recente, cioè Tenet. E poi parliamo di una produzione Netflix, che è un film polacco, si intitola The Hater, e stranamente, a parte Cosimo, da quanto ho capito, ci siamo tutti, quindi la seconda stagione inizia alla grande, e per l'esattezza abbiamo anche i nostri inviati a Venezia, anche con un ospite, e quindi
Ciao,
salutiamoli. Ciao ragazzi! Bene,
ciao.
Ciao.
cosa dire di Tenet? Chi vuole cominciare, cominci! So che il salotto è diviso, io, no, io sono l'unico che non l'ha visto perché non avevo voglia di andare fino in sala. Però so che
Quali sono gli
so...
ispiramenti? Quali sono gli ispiramenti?
Io so che
Allora,
Marco e
Marco, siamo
Paolo.
io e te contro il resto, praticamente.
Sì, mi sa di...
Anche
anche Ettore.
Matteo è
Sì.
pollice
Infatti, se
verso.
volete,
Abbiamo
Matteo Arcamone, non l'abbiamo detto, è a
Matteo
Venezia con i nostri inviati, ecco, quindi è un nuovo ospite.
Yes.
Per cui partite.
Ma ti volevo suggerire, inizio io che sono, diciamo, esterno e quindi così poi potete partire e
Mi
dire
piace
tutto
come prendi
quello
l'iniziativa. Beh, vai, vai.
che mi piace.
Vai come se fosse a casa tua, vai, tranquillo.
No.
Inizia lui. Vabbè, comunque.
Va bene, no, diciamo che vorrei fare una premessa che essendo che non andavo da tanto al cinema, sono andato, nonostante Nolan non sia una mia passione, sono andato al cinema con la speranza che mi piacesse, la profonda speranza che mi piacesse. E niente, l'unica riflessione che mi è venuta da fare dopo averlo visto è che nonostante i film di Nolan, secondo me poi a parlarne, dopo che li hai visti, ti accorgi, diciamo, di una loro, secondo me, idiozia proprio dialettica, nel senso proprio che Inception, secondo me, formalmente è un film che funziona. Poi se ne metti a parlare... ti accorgi che ci sono proprio delle idiozie, cioè, non so, anche sotto il fatto che vuole essere un film sui sogni onirico e di onirico non ha nulla, capito? E ti accorgi quanto è idiota questo fatto. Però, secondo me, formalmente, quello che dicevo anche loro gli altri giorni, la scena, ad esempio, finale del sogno, dentro al sogno, dentro al sogno, tecnicamente funziona, cioè, nel senso, tu sei. Il punto è che, secondo me, Tenet arriva a essere ridicolo anche da un punto di vista proprio visivo, cioè, nel senso, dopo la prima
Madonna,
scena,
sì.
dopo la prima scena e quando si arriva al. Lui che incontra lei e c'è il proiettile e rientra nella pistola. A me è venuto da ridere. Questo è un problema, non so come spiegare. Quindi vuol dire che c'è proprio una. Il ridicolo adesso è sfociato, secondo me, anche da un punto di vista proprio di immagine visiva. Cioè, c'è
Sono
un momento
d'accordissimo.
che ho trovato l'apoteosi del. Perché, insomma, Nolan è un tamarro. Poi questo è il problema fondamentale. Cioè, ha cercato di celare il suo essere tamarro dietro certi discorsi. Secondo me Internet crolla miseramente questa cosa ed è molto triste, secondo me. Cioè, la scena che mi ha fatto esplodere è quella dove a un certo punto c'è l'inquadratura della nave e c'è il nero a torso nudo che fa le trazioni appeso alla nave. E lì ho pensato proprio: non c'è proprio più niente, non so, non c'è veramente più
Jason
niente.
Statham
Ed è
diretto
Kenneth
da Nolan,
Branagh che
praticamente.
cammina all'indietro. Fa ridere, raga. Il gabbiano in reverse fa ridere. Quindi vuol dire
Sì, sì,
che.
sì, sì.
Secondo me è proprio, insomma, non c'è neanche più da parlarne, si vede visivamente che è un film ridicolo. Ecco, partite da questo e dite quello
Allora,
che volete. Se posso.
mi accodo all'ospite che ovviamente è partito sprint dicendo a mio avviso
Troppo
cose
aggressivo?
giustissime, perché cioè cose giustissime perché sono tutte cose che condivido onestamente. Che Nolan sia un tamarro e giri i suoi film con le Hogan nei piedi, cioè è scontatissimo. Però vorrei aggiungere una cosa sul fatto dell'impianto proprio visivo che fa ridere, cioè la scena dell'interrogatorio, dove ci sono Kenneth Branagh da una parte e Washington dall'altra. Quando Branagh comincia a camminare all'indietro, a me sembrava di vedere una roba di Macho Capatonda, sarò onesto.
Esatto, idem, idem, è comica. Io non so se lui, non lo so, ma anche la scena, se ti ricordi, dove lei gli spalma la crema sulla schiena, cioè non so se lui intendesse essere ironico in qualche modo, ma è ridicola, non so se è voluto o meno, però.
No, assurda sta cosa. Ovviamente questo podcast è stato già registrato, quindi siamo invertiti. Le critiche che arriveranno sono come i proiettili invertiti, ci cioè faranno più male del solito. No, comunque, No, ma comunque, allora scherzi a parte, cioè tornando per un attimo seri, che poi il discorso serio è quello alla fin fine, cioè condivido tutto. Al di là del fatto che Matteo sottolineava delle cose importanti sul fatto che Nolan sia da Marvel, ecco, io non ho capito ancora oggi del perché, nonostante Nolan, diciamo, campi su un immaginario visivo costruito da Michael Bay, da tantissimi anni, perché Michael Bay viene delineato come un tamarro allucinante mentre quello che indossa l'ego nei piedi è Nolan, cioè quello che non ho capito perché
di vabbè, è una cosa banale per via dei sogni, dei viaggi temporali e di tutti questi
sì. Ma Tenet alla fin fine, cioè Tenet alla fin fine, come l'altro film di cui parleremo oggi, ovvero The Hater, cioè sono per certi versi due facce della stessa medaglia, perché sono, diciamo, tra virgolette, due spy story, se proprio vogliamo definirle. Nolan cerca di dare questa nuova sfaccettatura, sicuramente non richiesta al genere dello spy story. Il punto è che proprio come diceva Matteo, al di là della banalità dell'impianto proprio del film, c'è quest'unica variante del tempo che secondo me non riesce a salvare quello che c'è, proprio perché questa piccolissima variante rende ridicolo il tutto. Ma ridicolo no, ecco, ridicolo non alla Michael Bay, dove gioca con lo stereotipo del ridicolo, con la battuta dell'attore figo di turno che si gira verso l'esplosione, ecco, non quel tipo di ridicolo, è un ridicolo inconsapevole. Ecco, come diceva Matteo, la scena dell'interrogatorio, la scena delle trazioni appeso alla nave, sono...
Forse una cosa che rende ancora più cringe questa ironia involontaria, nel senso che vorrebbe esserci dell'ironia volontaria, ed è quella che funziona meno rispetto a quella involontaria, perché le battute
esatto,
è anche un alibi che è molto beiano, che a me dà fastidio quasi altrettanto in realtà, che è quello del vabbè, non c'è bisogno che capisci un cazzo, l'importante è che vai avanti, che qua fa questo discorso esattamente. Per me è un alibi nullo e puro, perché non sapevano come gestire questa cosa, come hanno sempre fatto finta di gestire le altre cose che Nolan ha cercato di fare post sceneggiatura di Tuo Fratello. Così questa volta diciamo
questo qui l'ha scritto da solo, non col fratello, giusto?
Il fratello non scrive con lui da dopo The Prestige, e si vede, per cui io credo
ok, perfetto,
è stella del fratello, scritto solo al buio.
Ora ci informiamo. Controllo. Ora ci informiamo. In ogni caso, perché poi il fratello è andato a fare Westworld, per cui
è andato a fare le cose belle, diciamo.
Ma sì, diciamo di sì. Io stavo per dire una cosa, che in realtà questo discorso del reverse poteva avere delle conseguenze a livello estetico che erano gigantesche, cioè io non so con chi parlavo, però dicevo, infatti Interstellar l'ha scritto, quindi è tornato per
Io sapevo che Interstellar l'aveva scritto per farlo girare a Spielberg, e poi Spielberg non l'ha voluto girare e Nolan ha detto vabbè, lo faccio io.
Allora sei un po' il coglionitello anche il fratello.
Il fratello è scappato subito, appena ha detto lo faccio io, ha detto ok, me ne vado l'HBO.
Salvi di più di esatto, HBO. Stavo dicendo, ci potevano essere le conseguenze, io non so con chi parlavo di questa cosa, però per dire, era così scontato fare uno split screen, per dire, o tante altre cose che si sarebbero potute fare, cioè c'era la possibilità di creare un senso dell'azione diverso, che non fosse semplicemente un montaggio alternato fra situazioni, invece è come se lui fosse costretto in questo formato assolutamente elementare di gestire una scena e delle inquadrature e metterle una di seguito all'altra, che proprio tutta l'esperienza potenziale viene castrata dal fatto che non sa andare se non in una direzione, cioè la trama va in tutte le direzioni ma lui sa andare solo in una, quello secondo me.
Ha solo riavvolto il nastro praticamente.
Esattamente.
Ha riavvolto il nastro, ma in realtà è sempre pensando, però lo devo mettere insieme all'altro, e quindi nel frattempo proseguiva sulla linea narrativa normale con gli eventi che andavano. In realtà, di fatto, il film va linearmente in una sola direzione, cioè, per cui è tutta una scusa quella. Cioè,
è una scusa per creare l'effettino del
esatto. È l'emblema dell'idea che non si traduce in cinema, che rimane scrittura. E questa cosa è antipatica. In realtà, in Nolan c'è da parecchio tempo. Ripeto, secondo me poteva funzionare con dei concetti come quelli di Memento o di The Prestige, ma esatto, tra l'altro Memento era molto sul tempo, se vogliamo The Prestige parlava di spazio perché parlava di identità, insomma, però, come dire, là le conseguenze cinematografiche le avvertivo, a me piacciono molto quelli. Però poi effettivamente no, e diciamo fa il paio con l'assenza di onirico in Inception, che io trovo molto, sono molto d'accordo, non è solo non onirico Inception, è troppo razionale, è quello la cosa che dà fastidio.
Esatto, io vorrei aggiungere una piccola cosa, ovviamente, quando Marco ha finito.
Io ho fatto, vai.
Ok, allora io vorrei aggiungere un piccolo cavillo che odio, ovvero il buco di trama, cioè che è una cosa che odio. Allora, io non ho capito una determinata cosa che secondo me fa il paio con quello che Marco diceva prima sul fatto che non abbiano saputo gestire determinate cose proprio a livello di trama, di scrittura. Cioè, quando... faremo spoiler perché la seconda stagione, per tutta la prima stagione vi abbiamo rotto il cazzo che siamo free spoiler, quindi la seconda stagione non c'ha accannate. Cioè, allora, se Robert Pattinson, diciamo, si inverte ed è consapevole di questa cosa, Kenneth Branagh è consapevole di questa cosa, perché nonostante lui sia invertito, diciamo, è un termine che odio, è consapevole di questa cosa, cioè vive il presente ipotetico, con una certa consapevolezza del fatto che lui viene dal futuro. Cioè, cosa che invece Denzel Washington, il figlio di Denzel Washington, di cui non ricordo il nome, il protagonista nero, in poche parole, praticamente lui dall'inizio del film è invertito, però cioè non ne ha mai consapevolezza. Io questa cosa non sono riuscito a capirla, onestamente, molto probabilmente perché sono sbagliato io, perché non so se me l'ha spiegato un po' voi, cosa ne pensate, non saprei dire.
Posso dire una cosa rispetto a questo? Io dal momento in cui il tipo lo guarda e gli dice ho una sola parola per te, Tenet, e incrocia le dita, io ho pensato, non mi farò assolutamente domande se quello che sta dicendo ha senso o meno. Volevo unicamente occuparmi se le scene avrebbero funzionato o meno, e non ne funziona una. Secondo me è questo il problema. Secondo me purtroppo, secondo me proprio alla base è pieno di buchi, probabilmente, capito? E secondo me stare a cercare non serve.
Non li stavo lì a cercare, sarò onesto, che mi è venuta così in mente parlando, cioè quando Marco diceva del fatto che parecchie cose non sono state gestite
sì.
alla grande, mi è venuto così la prima cosa, poi è chiaro, anch'io, cioè,
lui tende sempre a costruire sistemi, diciamo, di sceneggiatura estremamente complessi, e che quindi poi le cose non tornino. È una roba che do abbastanza per scontato. Il punto è, ad esempio, la scena di guerra alla fine, raga, è una delle cose più brutte mai viste, è proprio girata male, capito? Non ha, come la scena sulla neve di Inception, non si capisce niente, non so come dire.
La scena d'azione ha bei problemi, già da Batman,
Sì, esatto, già
di Cavaliere Oscuro. Prima di passare a coloro ai quali è piaciuto, io volevo sentire Ettore, perché fuori onda lui da ingegnere provetto aveva fatto notare un qualcosa di incoerente nel film, e quindi adesso lo lancio subito.
Adesso metti in difficoltà, Marco, dammi da... No, comunque il sunto del... Secondo me ci sono tante cose che non funzionano. Allora, al di là della trama, che può essere più complicata o meno, ci sono proprio tante cose che sono incoerenti nel mondo stesso. Cioè, ma questo tizio, ora, il nome, Paolo non si ricorda il nome perché il protagonista non ha nome, è solo il protagonista. Ma questo tizio non si capisce per chi lavora, cioè lavora per la CIA, però si sacrifica per una squadra che non conosce, cioè all'inizio il film comincia così. Sì. Non si capisce chi questo lo ruola, insomma, cioè, ma al di là poi dopo si scopre avanti un pochino come funziona la situazione, ma... Chi cazzo è l'organizzazione che gestisce tutto quanto? Cioè, insomma, non ci sono. Cioè, Kenneth Branagh che è russo, lui sono gli stati in questo mondo. Cioè, nel senso,
è lui che sta comandando l'Interpol. Ettore,
sì, ho capito.
Lui che manda se stesso, siamo stupidi noi.
Ma quello l'ho capito. Io dicevo, ma dov'è tipo la CIA, l'Interpol, i servizi segreti, cioè, in tutto questo, questi non lavorano.
Il Vaticano.
No, e l'altra cosa è che il pretesto della guerra del futuro contro il passato è che vogliono, il futuro vuole distruggere il passato perché gli ha rovinato il futuro sostanzialmente, e quindi vogliono distruggere il passato per
il più grande paradosso temporale di
sì, esatto,
l'ennesima potenza proprio.
Tra l'altro ora dico anche un'altra cosa. Vabbè, il discorso è che fanno questo perché hanno inventato una macchina che riesce a invertire l'entropia degli oggetti e anche delle persone. Ma ora mi darà una mano Marco, ma avendo potenzialmente una macchina che inverte l'entropia delle cose, non avresti risolto tutti i problemi energetici di sempre, dell'universo, dell'eternità?
Sì. Sì, perché non ti sono più perdite nei fenomeni fisici. Tipo,
esatto, cioè
non
esattamente.
La dissipazione.
Anche lì, stavo pensando, quindi, anche poi quando invertono l'entropia, poi non dovresti anche quando cammini avere una spinta all'indietro, Vittor? Vabbè, insomma, cioè, ho avuto un po' di problemi fisici con questo film.
Sì, sì, ma... ma penso che anche in realtà anche Dario potrebbe venirci incontro in questa cosa.
Non saprei, allora, non l'ho visto, ma è il concetto stesso
è come l'ha
risposto Ettore.
Sì, ma... che se fosse stato solo
messa così è un tema enorme, puoi fare anche quasi un film politico e anche di azione e anche
ma che
loro,
è,
loro semplicemente riavvolgono il nastro e vanno ad uccidere i loro nonni. Chiaramente non hai capito neanche il concetto di entropia normale, non quella inversa, esatto. Non stai sfruttando nulla, ma vabbè.
E poi c'è un'altra...
Quello che dice Ettore, scusami Ettore, questa piccolissima parentesi, poi ti lascio, e quello che dice paradossalmente accentua uno dei tanti problemi del film, ovvero sul fatto che Nolan lavori di stereotipi, però ci lavori male, cioè ci lavori di superficie... in modo abbastanza anche banalotto, ecco, cioè perché ci si può lavorare anche in modo superficiale, però mantenendo un certo tipo di coerenza. Se ci lavori cercando il colpo d'effetto, ma risultando banale come Tenet, e mi viene in mente il fatto che tu dici che non esistono stati, non esiste nulla, cioè no, Nolan nel suo film, come nei migliori o peggiori, decidete voi, blockbuster di Michael Bay, c'è l'americano contro il russo, cioè quindi diciamo stereotipo hollywoodiano alla massima potenza, che non è un male, sei chiaro, è un male come è stato trattato in Tenet, che per me è palindromo perché fa cagare anche se lo vedi al contrario, cioè...
Ecco, io voglio dire solo una cosa, poi lascerei parlare Giamma e Ale e Simone. È una cosa mia, allora, proprio un appello agli ascoltatori, ai cinefili, tutto quello che volete. Ogni volta che in un dannato film usano questi dannati concetti di fisica quantistica, quark, entropia, di cui non ci capiscono un cazzo, per favore alzatevi dalla sala e andatevene. Cioè, è proprio una questione di principio, basta con queste cazzate New Age lette alla Nolan, perché ormai è un modo di leggere questi concetti, per cui entropia è un parolone, quindi adesso lui ci deve fare un film sopra. Ecco, queste cose, no, basta, nausea totale, non se ne può più, abiurate, anche se il film lo ha girato il figlio criogenico di Rob Grillet e Malik, cioè proprio via, via, via. Appena uno dice quantistico, sparatevi in bocca o sparate in bocca al regista, non lo so, fate qualcosa, entropizzatevi, però non se ne può più. E il fatto che questa roba poi passi anche per essere roba raffinata, o comunque autoriale, oppure, cioè, no, veramente, ecco, qui sono capace di entrare in un dissing potente con chiunque. Solo questo, un appello proprio alle masse, no, basta.
Ah, anch'io farò un appello alle masse. Smettete di vedere sto Cristo di Nolan, perché il motivo per il quale ci sorbiamo le cacate assurde coreane e non distribuiscono coloro gli orientali veramente bravi, ovvero i taiwanesi, per favore, quindi meno Nolan, così ci lasciano i taiwanesi e smettiamo di tappezzare di carta igienica i proiettori con Parasite, grazie.
Triplo dissing carpino, guardate.
Allora, dai, prima di iniziare la mia apologia a Nolan, che fa già ridere così perché di solito sono quello che dà i voti più bassi a Nolan, però stavolta a sto giro mi è piaciuto, non posso farci niente. Volevo rispondere un attimo a Paolo sul protagonista, che teoricamente non è invertito per il semplice fatto che, a differenza di Pattinson, che si è invertito nel futuro per tornare nel passato, il protagonista è semplicemente il protagonista del presente, non c'è un'implicazione del suo...
Ah, ok, però lui alla fine... C'è l'ultima frase che dice...
Un secondo su questa cosa. Vai. Punto, cioè, proprio su questo che ha detto, che Simone si chiama il ragazzo che appena parlato.
No, Gianmaria.
Gianmaria. Il punto del film, secondo me, è proprio questo. Cioè, tu hai un passato stabilito e un futuro che ti dicono essere già stabilito. E tutto, diciamo, quel percorso del personaggio, secondo me, dovrebbe essere una dichiarazione di, come posso dire, libero arbitrio. Cioè, nel senso, c'è qualcuno che, nonostante le cose siano già stabilite, riesce a muoversi. Tutta questa cosa nel film di Nolan non c'è. Cioè, proprio... è completamente assente, non so come spiegare. Secondo me poi quello è il problema fondamentale a livello concettuale della cosa. Però,
anche cioè se che poi in realtà alla fine è quello che
succede. Perché alla fine effettivamente esatto. Lui dice, io sono il protagonista, però non lo vedi nel film, non so come dire, non c'è nessun... non so come spiegare, non c'è nessuna epifania, diciamo, di libero arbitrio da parte del protagonista, secondo me.
Anche perché lui dice lo sono sempre stato fin dall'inizio, quindi io da stupido, cioè almeno il doppiaggio italiano mi ha fatto capire questo, noi doppiatori italiani sono i più bravi del mondo, quindi non vi offendete, eccetera, eccetera. Cioè almeno io ho capito che lui in realtà fosse investito già dall'inizio e quindi lui in realtà fosse quello lì che aveva lo scopo di mandare chi di dovere, perché lui dice tipo io sono il capo, una roba del genere, cioè aveva fatto l'operazione in futuro, l'aveva mandata lui
sì, quindi, ma tramite gli altri questo. Poi cioè ha fatto questo ma tramite gli altri poi
cioè lui capisce sì, di essere, sì, lo dice alla fine perché glielo rivela Pattinson in poche parole.
Allora, no, okay. È un po' come Dark.
Cioè, sì. È sbagliato che ci ritroviamo a dire queste cose parlando di un film, capito? Cioè, secondo me proprio vuol dire che il film non funziona. Proprio...
No, esatto. Infatti sono le cose di cui, cioè, almeno personalmente, vado a parlare, ma conoscendo gli altri amici del salotto, cioè, non ne abbiamo mai parlato, perché sono cose a cui non ci appendiamo mai.
Comunque, volevo rispondere anche a questa cosa del libero arbitrio, appunto, che nel film non è presente. E secondo me questa è una cosa che in generale fa parte di un discorso un po' più grande che prova a fare Nolan, un po' riuscendoci, un po' no, perché comunque a me è film piaciuto, poi logicamente ha dei grossi limiti che sono quelli in generale del cinema di Nolan. Però fa, appunto, secondo me questa mancanza di libero arbitrio fa parte di una costruzione proprio... archetipica del film, già dal nome del protagonista, può sembrare una stupidata, però appunto non ha nome, è chiamato The Protagonist, il fatto che appunto c'è questa lotta senza stati, quali, dove non ci sono delle cioè non vengono mostrate appunto le associazioni che stanno dietro a questi personaggi, c'è proprio una costruzione riportata neanche al minimo, è proprio detratta anche del minimo, è proprio una costruzione di archetipi a punti proprio, senza neanche poi iniziare a costruire quello che c'è dietro, ecco. Quindi secondo me Nolan ha cercato di fare questo tipo di costruzione nel film, negando appunto anche questo libero arbitrio ai personaggi e dandolo in mano unicamente proprio al regista. Vabbè, la cosa che mi ha un po' sorpreso del film in realtà è il fatto che Nolan per la prima volta ha messo in dubbio alcune idee che aveva lui nel suo classico modo di fare i thriller, perché se ripenso a Memento, a The Prestige, a Inception, sono tutti film dove Nolan cerca un'ambiguità di fondo, sia nei ricordi di Memento, nei sogni di Inception, nella magia di The Prestige, mentre questa volta, per la prima volta, non cerca nessun tipo di ambiguità, ma anzi rivela allo spettatore tutto, cioè nel film non ho trovato una voglia di restare ambiguo, di non far capire quello che succede, anzi è spiegato tutto tramite il montaggio, secondo me.
Intendi che non c'è la ricerca a tutti i costi del colpo di scena, del mistero da risolvere, cose del genere?
Esatto, questo. Secondo me è un'evoluzione rispetto al suo modo precedente di trattare appunto il genere. Poi un'altra cosa è che appunto anche il fatto degli spiegoni, se negli altri film, come poteva essere appunto un Interstellar o un Inception, in certi casi arrivavano dove il montaggio non arrivava, in questo caso lo spiegone, cioè di utile è solo quello iniziale che ti dice un attimo come funziona l'entropia per farti entrare dentro il mood del film e capire quello che sta succedendo, insomma. Poi tutto il resto mi sembra quasi, come avete parlato prima di ironia, secondo me, cioè, più con ironia, è un Nolan che cerca di rimmaginare i suoi cliché, però questa volta in modo un attimo più conscio. Se prima parlato appunto di tamarraggine, questa volta, se negli altri film per me la nascondeva dietro appunto un intellettualismo portato da questi temi esagerati e da spiegoni inverosimili, in questo caso è ben conscio di quello che sta facendo e esagera volutamente con degli spiegoni che in realtà non servono, perché il montaggio ti mostra chiaramente tutto senza bisogno di spiegoni, ma sono spiegoni quasi ironici che vanno un po' a ironizzare su quello che era il suo cinema precedente, almeno a mio avviso. Questo sì. È perché rispetto ai film precedenti che non mi piacciono, questo qua mi è piaciuto. Un po' la mia idea del film è questa. Ecco.
A un certo punto c'è uno che dice
del mal di testa, vero? Secondo me lui è l'inconsapevole, lo sta dicendo un po' allo spettatore.
No, io volevo sentire Ale.
No, io sono d'accordo con Gianmaria, infatti mi ha anticipato, nel senso che anche la questione degli spiegoni e del fatto che nel film non c'è effettivamente un vero plot twist, se non nei classici plot twist dai film con viaggi nel tempo, ovvero il protagonista che ritrova se stesso, i personaggi che si rivedono, eccetera. Che
sì, siamo forse l'unica cosa un po' banale al finale, quando magari in tutto il film riesce ad evitare, nel finale ci ricade ancora un po', però vabbè, ho detto, comunque ha dei limiti il film e non è riuscito in tutto, però ecco, rispetto ai film precedenti secondo me è un buon passo avanti, poi.
Sì, anche, cioè, io l'ho guardato proprio come un film che fin da subito mi è sembrato non prendersi così tanto sul serio anche a livello cerebrale come gli altri di Nolan, che ad esempio Interstellar è super sì, drammatico, sì, esatto. Rispetto questo qua io l'ho percepito proprio come un film cacciarone, nel senso alla Bay effettivamente, e non so, l'ho apprezzato per questo.
Mi posso insinuare un dubbio, perché io le due letture che avete esposto, cioè quella di Paolo, Marco, Matteo e la vostra, sembrano gli evangelisti, scusate, non, le vedo complementari, nel senso che può darsi che Nolan sia arrivato a un tale livello di cacciaronaggine involontaria, quindi non è un vero non prendersi sul serio, che diciamo voi due come spettatori, anche altri magari più scafati quanto voi, si sono messi in un'ottica diversa, esattamente come facciamo con i film di Bay, ma i film di Bay non è vero che non si prendono sul serio, siamo noi che abbiamo smesso di prenderli sul serio e semplicemente insomma, li leggiamo in quella maniera cacciarona, per cui io le vedo due letture complementari, cioè se seguo Paolo e gli altri, Nolan è arrivato a un punto di non ritorno, e in questo punto di non ritorno ha fatto un film che è totalmente così delirante, tamarro, che qualcuno lo può leggere come un punto in avanti, nel senso come qualcosa in cui finalmente non si prende sì, poi così sul serio.
Quella tua pagina intellettuale che magari lo rendeva anche un po'...
Che però sai che non è vero, perché nel film lui ci prova sempre comunque a dirtelo.
Però la mia provocazione è che gli è riuscita così male che può sembrare piacevole a qualcuno, cioè appunto quando tu hai detto come un film di Bay, ma Bay ci prova anche lui a fare delle cose, cioè lui in realtà si prende un po' sul serio, solo che ormai abbiamo smesso di prenderlo sul serio noi, e quindi
l'ultimo film Bay secondo me non si prende tanto sul
anche
serio,
secondo me anche secondo me, e poi più che altro Bay ha un'idea di gioco che secondo me Nolan non ha.
Però, cioè, però l'idea che questo gioco funzioni è prendersi sul serio, secondo
sì,
me.
Sì, sì, sì.
Guardate che secondo me anche lì c'è una dialettica con lo spettatore, cioè Bay smette di prendersi sul serio quando si accorge che nessuno lo prende sul serio, neanche i fan. Perché il Bay è uno che legge molto lo spettatore, per cui... non lo so,
che secondo triste.
Me secondo me Bay
sì, secondo me
a questo io vorrei aggiungere solo che vedendo un'intervista di Nolan, cioè lui sembra sincero nel dire che voleva fare il suo film di 007, capito? Il punto è che cioè, se guardi i film di 007 c'hanno un'autoironia, un auto mettersi in ridicolo spesso che
c'è veramente manca del sesso,
c'è del sesso, cioè...
Hai sentito la mia richiesta, Dario?
No.
Ti volevo chiedere se potevi smettere di vedere i film di cui parliamo, così poi trai le conclusioni belle alla fine, come ora.
Ecco, però vedi, io non sono d'accordo con la conclusione di Dario, anche perché Tenet è pieno di indizi sul fatto che lui non si prenda sul serio, e molti li ha detti addirittura Arcamone, ad esempio, lui che fa esercizio fisico sulla nave che va al contrario. Come fai a prendere sul serio una scena del genere? Non puoi.
No, ma è un altro.
Però questo è un tuo punto di vista. Dove... Non è la prova che lui non si prenda sul serio. Semmai è la prova che lui fa delle scene ridicole senza accorgersene.
Non lo fa senza accorgersene, anche perché all'inizio la sua dichiarazione di intenti, basata appunto sull'entropia, è che non devi prendere sul serio questo baraccone. Ti dice praticamente, è inutile che ci ragioni, tanto non ci arriveresti. Lascia perdere, guarda il film e basta.
Questa è la prova che si è confusa in fase di sceneggiatura.
A un certo punto, un personaggio dice al protagonista, mentre adesso non mi ricordo, forse nell'interrogatorio lo dice Kenneth Branagh, dice: ti sta avvenendo il mal di testa, vero? E io sono convinto che Nolan l'ha messa proprio perché te lo sta dicendo a te, spettatore. Non stare lì a farti
venire. Comincia a parlare al contrario.
Che guarda e batta, il punto che io volevo guardare e batta, però non c'è niente da guardare,
ma non c'è niente da vedere.
Cioè io volevo
però questa cosa che ha detto Simone, scusate un attimo, questa cosa che ha detto Simone, io continuo a vederla come una possibile interpretazione della teoria che ho esposto io, perché nel momento in cui uno si arrende così palesemente in un film, e sei Nolan, non sei Bay, appunto, cioè sei uno che comunque se l'è tirata fino all'altro ieri. Allora, l'impressione che hanno avuto Paolo e gli altri che abbia raggiunto un punto bassino e che quindi si possa leggere alla maniera di Giamma e Ale come qualcosa di cacciarone, divertente alla Bay e ce la facciamo passare così, e secondo me è una resa dell'autore e basta, cioè non può essere letto benissimo in questa maniera, senza, cioè non è lui che non si prende sul serio, è lui che voleva prendersi sul serio, gli è sfuggita di mano la cosa... E strizza
ma sul serio che non
tanto
si prende
qualcuno
lui.
Ci casca, e questa è la cosa, e questo è comunque un modo di prendersi sul serio, attenzione,
è il classico ma stavo scherzando,
esatto.
Stavo trovando
un aggettivo per questo, ma poi vabbè.
Un'altra scena che nessuno ha citato, pensavo che qualcuno venisse in mente, quando lui appena dopo il primo proiettile invertito che non spara, anzi che risucchia nella pistola, dice dal niente, la frase non viene mai portata avanti, lui dice dal nulla, fa, ma il libero arbitrio? Dal nulla.
Esatto. Appunto, ma non vuole prendersi sul serio, non devi pensare a quell'implicazione, perché è inutile.
È vero, è talmente buttata lì,
non ci credo.
Perché è talmente buttata lì, però è talmente lanciata per aria questa frase che potrebbe essere anche... A me ha fatto talmente ridere, cringiare principalmente, però insomma ha fatto talmente...
Esatto, sì. L'autoironia, secondo me.
Forse.
A me ha fatto
forse.
Ridere perché ha ricordato i bei periodi del Mai Marò, cioè sembrava tipo una cosa...
E allora...
nel viaggio c'è questo viaggio a ritroppo in nave, che a parte che è montato da un demente, cioè praticamente cosa fa lui? Ci sono delle immagini identiche, lui fa questa specie di jump cut in cui ci sono gli stessi personaggi, però sono svegli, poi a un certo punto dormono e uno di loro si sveglia e dal nulla dice ma allora se torniamo indietro e modifichiamo il passato si crea una linea diversa oppure dal nulla? Ok, può essere ironico quanto vuoi, però sono risposte stupide a domande che Nolan ha portato qualcuno a farsi in modo intelligente, cioè ha portato lo spettatore, ingenuo quanto vuoi, a farsi quelle domande seriamente, secondo me. Poi che gli risponde in maniera stupida, ce ne possiamo accorgere noi, però non è il target di Nolan quello che si accorge che lui li sta prendendo per il culo, quindi io non sono d'accordo, cioè ho un alibi, o li prende per il culo e non è vero, o se li prende per il culo lo fa in maniera ancora più antipatica e quindi mi sta ancora più antipatico.
Comunque, non so se sapete chi ha montato il film, la montatrice di Baumbach.
Cioè, tra l'altro, più passa il tempo, più Marriage Story mi piace a pensarci. E mi chiedo cosa una che monta i film di Baumbach con un film del genere.
Ha montato anche Hereditary.
Ma è la segretaria di produzione il problema, raga. Ma che ci volete fare?
Comunque sono dell'opinione.
Esatto, la segretaria di edizione non si è fatta accreditare.
Sono di picchi 30.000 volte il vino e non lo posa mai sul tavolo, però nell'inquadratura dopo non glielo vedi in mano. E io sono scemo perché me ne accorgo. E sono scemo. È colpa della segretaria di produzione, raga.
È palese.
Io continuo a essere dell'opinione che la chiave di volta per capire il film sia quella che ha detto Gianmaria. Perché se tu fai un parallelo tra Inception e questo, Inception ha una voglia proprio smaniosa di volersi prendere sul serio, mentre questo, inserendoci quelle 3-4 battute stupidissime che potrebbero far cringiare, ok, ci siamo, fin qua non vi do torto, cerca di spiegare tutto attraverso le immagini piuttosto che con le parole, perché le parole, quando ne mettono 2-3 insieme in un dialogo, non servono a nulla, non servono a capire, non servono a dissipare i dubbi, anzi, creano ulteriori dubbi, cosa che Inception invece funzionava al contrario, c'erano più parole che immagini e quelle poche immagini che c'erano addirittura facevano pure schifo.
Sì, a questa cosa poi
anche come è facile infinocchiarvi, però dai, su, con 3 battutine.
L'audio zimbellino. Comunque, io volevo dire una cosa a Marco. Volevo dire una cosa a Marco, quando Marco diceva della richiesta a Dario, ne resto sinceramente scioccato, perché uno, diciamo, dei patti alla base proprio, diciamo il patto d'acciaio che ha fondato il Salotto Monogatari era quello di parlare dei film senza averli visti, quindi non capisco perché questo
Vabbè, sono ormai livello super saiyan,
non mi prendo tutto. Non mi prendo sul serio, quindi posso chiederti quello che cazzo mi pare, tanto voi non dovete prendermi sul serio, capite?
No, in realtà
approfitto dell'appunto di parola per sponsorizzare il mio prossimo libro, che è La storia del cinema attraverso i film non visti, che sto scrivendo.
Capolavoro assoluto.
Aspetta,
abbiamo ovviamente un libro intero di cinema che non parlerà mai di cinema giapponese. È veramente, esatto. È veramente un peccato. Però vabbè.
La storia del cinema, dei film non visti, perché lo spettatore ha l'entropia invertita, quindi le ha già viste, capito? Quindi è un bordello.
Vabbè, io direi di basta, passiamo al prossimo.
E noi vi sa che vi salutiamo, perché non l'abbiamo
va
visto.
Bene. Un saluto agli inviati. Ciao,
salutatemi Giorgina sul Red Carpet, raga.
Salutiamo tutti quanti.
Siamo anche Cosimo che non c'è mai.
Vi salutiamo dicendo Toro, poi capirete.
Esatto, prima o poi capirete.
Toro belli.
Ciao.
Bene. Adesso passiamo a Dater, produzione Netflix, il regista, qualcuno me lo vada a cercare che non me lo ricordo, comunque è un film...
Comasa.
Ian Comasa.
Ian Comasa, sì, esatto.
Sembra un nome giapponese in realtà.
Sì, vabbè, magari si legge in polacco in qualche modo che non sappiamo. E l'attore che non è malissimo, almeno fino a che il film non diventa un po' troppo ambizioso. E allora l'attore non c'entra niente. Maciej Musialowski, del 2020, produzione Netflix, secondo me ha tutti i difetti delle produzioni Netflix. Esatto. Però lascio parlare prima qualcun altro, poi vediamo cosa ne
prima siamo visto che nel salotto si parte con quelli che diciamo hanno disprezzato i film visti, io direi di partire da Simone, che credo l'abbia disprezzato.
L'ho odiato, Simone lo ha odiato.
Sì,
sì, insopportabile. Allora, parto facendo una piccola citazione al mio Letterboxd, in cui praticamente ho riscontrato nella forma, quindi nella struttura del film, quello che può essere un Nightcrawler con Gyllenhaal che incontra Joker, che incontra un teen drama social media di Netflix, perché essenzialmente è quello.
In particolare il teen drama
è complesso in un film di Nolan, okay. questa
che poi la cosa che mi ha dato più fastidio è proprio la base su cui poggia il film. Tu devi empatizzare con questo tizio perché dei ricchi che gli pagano la borsa di studio lo trattano male, come farebbe qualsiasi ricco stereotipato di un film, quindi non so. E tu sei portato a empatizzare per la prima mezz'ora con un sociopatico, poi si mostra come un sociopatico e c'è il colpo di scena alla teen drama in cui fai: no, ma ho empatizzato per un pazzo, dov'è la mia morale?
Allora, secondo me sì, ci sono questi problemi e tu hai fatto bene a tirare fuori Joker, Nightcrawler, però secondo me l'intento del film era anche un altro ed è ancora peggiore. Cioè quello di aver voluto, sì, aver tentato di fare il cinema politico del XXI secolo, cioè in cui si parla di politica dal punto di vista di chi crea le fake news, di chi manipola attraverso i social media, manipola i social network, manipola il consenso dei cittadini e mille altre cose. E una delle cose che non posso perdonare a questo film è di aver semplificato questo tema complesso riducendolo a "è colpa di qualche sfigato smanettone zoomer represso che ce l'ha con i ricchi e vuole",
esatto,
e vuole probabilmente cose. Quando tutti sapete benissimo che questo genere di cose, tra l'altro è avvenuto anche nell'ultima campagna presidenziale americana, sono fatti da uffici interi di persone. Qui fa tutto lui, fa lo spionaggio, il controspionaggio, il gioco, il doppio gioco, il triplo gioco, e lo fa solo per scoparsi la cugina, cioè nel senso, sì, non c'è cosa più divina, però ecco, se vuoi fare un film comunque che tratta di un argomento serio, non lo so, questo è quello che mi ha lasciato perplesso. Mi ha lasciato perplesso anche, la riguardo sempre dal punto di vista politico, l'eccessiva dicotomia, cioè a destra abbiamo i facinorosi della classe media, medio-bassa, repressi, sfigati come il terrorista che ha la nonna malata, e a sinistra abbiamo i borghesi radical chic che non capiscono il popolo, e va bene.
Sì, infatti, okay. è una concezione che ti aspetteresti nella vita reale e che stiamo vedendo in Italia, quindi estrema destra ed estrema sinistra, almeno dalla parte del popolo, però in un film non ha senso.
Ma è comunque troppo semplificato, cioè che cosa mi hai detto in questa maniera? Mi hai dipinto il mondo alla maniera grillina e va bene, ok? E quindi, cioè, io mi aspettavo semplicemente più... Ecco, posso dire una cosa che sicuramente a qualcuno infastidirà. Io mi aspettavo più Polonia. Cioè, nel momento in cui tu fai un film del genere in un contesto storico e geografico preciso, sì, ok, tutto il mondo è paese, ci sono questi problemi dappertutto, però mi aspettavo qualcosa di più specifico di quel cinema lì, non solo a livello estetico, totalmente appiattito dalla fotografia Netflix, dal montaggio Netflix e dalla sceneggiatura Netflix.
Film grigissimo, fra parentesi.
Sì. Ma anche proprio qualcosa in cui io potessi riconoscere il contesto storico-geografico in cui sono calati i personaggi. Non mi sembrava tanto chiederlo, visto che comunque il film è ispirato a un fatto vero, cioè all'omicidio del candidato sindaco di Danzica, che sarebbe il Pavel, anche lì stereotipato perché lui è gay ma non lo può dire... bla bla bla, cioè nel senso
che si ricollega molto non solo alle tematiche che vuole portare avanti Netflix, ma anche alle tematiche che ci sono adesso nelle elezioni politiche in Polonia.
Sì, vabbè, ma infatti io ripeto, lo vedo questa necessità, un po' questa urgenza di voler fare un film del genere, solo che non so se è un problema dell'esserselo fatti produrre da Netflix che lo ha peggiorato così tanto, oppure c'è qualche difetto alla base che appiattisce il discorso. Quello che so io è che innanzitutto è troppo lungo, troppa carne al fuoco, i videogame, l'arte della guerra di Sun Tzu, l'arte contemporanea, il museo, cioè 300 cose che potevano avere una lettura anche estetica interessante, totalmente assente. E poi, già che ci sei, che stai parlando di un hater, di qualcuno che manipola il consenso attraverso i social network, mostra meglio come avviene. E invece questa parte che poteva essere interessante è totalmente persa. E lui è solo un frustrato, sì, sociopatico, che tra l'altro non si capisce neanche bene che cosa ottiene facendo tutto questo. Io non l'ho capito. Cioè, ottiene lei alla fine, ottiene il consenso degli zii acquisiti, però in realtà, sì, io volevo dire che
in maniera diretta,
tanto alla fine mi sono
io ho percepito che alla fine è entrato così tanto all'interno della vicenda che seppure ha ottenuto ciò che voleva, cioè il consenso degli zii, quelli che erano, lo pseudo amore della cugina, come l'hai chiamata tu, continua a perpetrare quella cosa solo per il gusto di vedere come va a finire.
Ecco, sì, probabilmente è così, e secondo me c'erano un paio, soprattutto nella prima ora, un paio di elementi interessanti in questo personaggio, che è un bugiardo patologico, come viene detto, soprattutto ogni volta che sbaglia è lì pronto con la coda tra le gambe a lisciare chiunque gli sia davanti, e questo lo fa sì per opportunismo, però si percepisce anche, infatti l'attore inizialmente non mi era dispiaciuto, si percepisce anche che lo fa per bisogno di approvazione, quindi c'è questa ambiguità nel personaggio, però questa ambiguità poi si traduce, ecco, in un... Non è che io voglio il film politico a tesi, ok? Anche se lo preferisco a una roba del genere. Però questa ambiguità poi trapela anche fino alla fine. Cioè, effettivamente, che visione della società polacca o della società generale mi ha dato il film? Che cosa mi ha spiegato? Dove stanno i comportamenti sbagliati o immorali o viceversa? Non che me lo debba dire un film, però capite in che senso? Almeno sapere qual è l'idea che c'è dietro dell'autore. Anonimo, completamente anonimo per me.
C'è qualcun altro? Non ha altro da dire? Vorrei aggiungere qualcosa io, meglio fare da controcampo a quello che ha detto Dario. Diciamo che nonostante non condivida quello che ha detto Dario, per certi versi sono d'accordo, perché come sempre le intuizioni sono puntuali per certi versi, sono anche calzanti. Secondo me questo qui è un film che lavora per accumulo, nel senso che, come diceva Dario, ci sono troppe cose, troppa carne a cuocere, ed è bello. Anche dal punto di vista visivo, per certi versi, perché è un film che secondo me non ha grandi scopi, non ha grandi obiettivi, però pone un bel problema, ovvero pone il problema della modernità o della contemporaneità, nel senso, un film politico che parla di politica in un certo modo, ma non ne parla, o meglio, lo fa in modo implicito, soprattutto quando si riferisce agli scandali delle infiltrazioni che ci sono state, in modo ovviamente implicito perché non lo fa vedere, però quando ci mostra il protagonista che attraverso questa campagna di hating massiccio sui social network manipola quello che è l'opinione pubblica, per certi versi rimanda a quello che è successo alle elezioni Trump-Clinton del 2015, che può essere una lettura delirante, anzi sicuramente una lettura delirante, però almeno si pone il problema di metterlo in scena in un certo modo, e lo fa attraverso quelli che sono i simboli della contemporaneità, ovvero i videogame, i social network per esempio, e sono tutti degli ostacoli, dei mezzi che per certi versi ostacolano quello che sono i rapporti tra persone umane, che è un'altra lettura un po' più superficiotta, almeno che gli ho dato io, che si basano diciamo su quello che vedono attraverso gli schermi, piuttosto che che vivere un rapporto vero e proprio. Una scena emblematica che per certi versi parla di questo, può parlare di questo, è la scena in discoteca in cui lui e lei ballano con le cuffie, con il muto in sottofondo, e loro due che ballano. Cioè, sì, nonostante loro comunicano, nonostante loro due comunichino, c'è questa sorta di messa in scena dell'incomunicabilità, che secondo me è alla base di tutto il film, anche il modo in cui viene ripreso, perché è un film che, come dicevi tu, mette troppa carne a cuoce, infatti lavora per accumulo, perché si basa su quegli eventi delle infiltrazioni dei russi tra Clinton e Trump, messi in un altro modo.
Sì. Guarda, nel senso, hai anche ragione, infatti a me non è che sia dispiaciuto moltissimo, e se posso trovare un altro elemento positivo, anche se io di solito odio i film un po' troppo qualunquisti, c'è un qualunquismo interessante nel film, mi viene in mente quella scena veramente carina in cui, nulla di eccelso, però in cui lui fondamentalmente riporta al candidato dei moderati di sinistra, cioè Pavel, riporta un discorso che aveva sentito da degli estremisti di destra, togliendo islamici e mettendoci i fascisti, però le parole sono identiche, e il moderato di sinistra gli dice, oh, beh, interessante, entra nel team. Cioè, quel pezzo lì è un modo carino di dire che tutti fanno lo stesso tipo di discorso.
Esatto.
Io posso anche non essere d'accordo, però è interessante perché lui spesso nel film parla usando parole di altri e cambiando qualche virgola a seconda del contesto di appartenenza. In questo senso io ci ho visto anche una capacità manipolatoria che è anche al di là del mezzo social. Ecco perché dico che da un lato è interessante e dall'altro quando è che lo facciamo un film sui social network decente, togliendo però, il film di Fincher?
Però vedi, infatti anche
questo qui potrebbe essere l'anello di congiunzione, secondo me, tra un film tra il film che sicuramente faranno decente sui social network, secondo me dovrà molto a questo, nonostante la superficialità della forma.
Ma non lo so, secondo me invece è proprio il caso di dire che, cioè, il tema che vorrei lanciare è se c'è qualche problema intrinseco a questa tematica che ogni volta che viene trattata viene fatta in modo superficiale, noioso, a livello estetico.
O demonizzata.
Sì, ma proprio...
come le scene dei videogiochi, nulla... insomma.
Sì, esatto. No, cioè vorrei capire se il problema è che la maggior parte di questi film io li vedo, vedo quelli prodotti da Netflix, oppure se è proprio il tema in sé che non ha trovato ancora nessuna chiave di rappresentazione, cioè è il tema cardine dei nostri tempi e non c'è un solo regista che sia riuscito a rappresentarlo alla perfezione, perché volendo...
Ma secondo me tra qualche anno...
Fincher parla di altro, in realtà. Tra qualche anno, però Paolo, è strano, ammettiamolo, è strano.
Cioè, secondo me tra qualche anno, perché il fenomeno mentre lo stai vivendo diventa molto più difficile da vedere.
Ma non è vero,
diciamo,
perché la storia del cinema è piena di, addirittura di profezie, anticipazioni su alcune cose, ma su questo tema proprio non si riesce ad avere una chiave di lettura che non sia il tizio che chatta con la chat che scorre in sovrimpressione, e la faccia vuota, apatica del tizio, e ok, va bene. Non capisco perché non si riesca a... È veramente uno dei grandi temi inespressi del nostro tempo, dovrebbe essere tipo quello principale, non so gli altri.
Oppure io sono di un altro avviso, cioè potrebbe essere quello che dici tu, oppure potrebbe essere che un grande film sui social network potrebbe essere proprio un film che non parla di social network, perché proprio come, diciamo, proprio come il cibo, sia il cibo che i social network sono diventati la base della quotidianità per certi versi. Secondo me inserire dei protagonisti che hanno dei rapporti interpersonali attraverso degli schermi, però magari non mettere il focus del film proprio su quella cosa, potrebbe dare modo di fare un film che non parla di social network, ma che però si svolge sui social network per certi versi.
Secondo me fa il paio,
prendendolo come un elemento quotidiano.
Secondo me fa il paio semplicemente con quel discorso che si fece con Enrico Lococo nella puntata su Da Five Bloods, sulla mancanza di un occhio politico, sociale, serio a livello autoriale, e quindi anche un occhio contemporaneo.
Ma infatti esempi tipo quelli che diceva Paolo ci sono stati, tipo alcune puntate di Black Mirror, e non funzionano.
Sì, perché anche su Black Mirror avevo le mie riserve, perché lì, anche lì a me piace, però insomma... Non lo so.
Special su Black Mirror con Lococo. Lococo ha avvisato in diretta.
Va bene. Sentiamo gli altri se hanno qualcosa da dire.
Ah, io intanto lancerei un appello a tutti i registi che ci sono in ascolto, per quanti ce ne possono essere, non so.
Scegliete un tema e rimanete su quel tema.
Spero poi.
A parte quello, no? Quando dovete fare delle scene in cui ci sono delle chat o comunque... smettete di metterli in sovraimpressione, perché sono veramente... Non ci sarà un altro modo, no? In cui mettere è una cosa... È seriamente imbarazzante. Io ne ho visti tanti di film così. Basta, non ci sarà un altro modo, no? Per fare la stessa scena. Io non sono un regista, non mi viene in mente. Porca troia, qualcos'altro in mente.
Vabbè, ma anche comunque, i montaggi, quando lui scrive i messaggi su Facebook, sono tutti uguali, fatti con lo stampino.
Sì, esatto, ma tu parlo di lui, poi il controcampo del Facebook.
Ma io non capisco se magari il problema è che, ecco, è un rabutto molto sul filosofico, però magari il problema è quello che diceva Derrida, cioè il fatto che i social, invece di traghettarci verso una società dell'apparire o del visivo, come si diceva una volta, in realtà è stato un ritorno a una società della scrittura. E questo magari è complicato da rendere a livello audiovisivo. Magari il cinema non è il mezzo adatto per parlare di queste cose. Lasciamo perdere gli orrori dei romanzi che parlano di social network, che sono uno peggio dell'altro. Però magari il cinema veramente non è adatto a fare ciò. Ma io credo che in qualche modo alternativo si possa trovare, o comunque che non sia contenutisticamente così ambiguo e confuso come questo di Aether, almeno questo. E magari sarebbe il caso di affrancarsi un po' dal modello Netflix, perché in queste cose non funziona, onestamente. Anonimizza qualunque regista di qualunque con latitudine geografica.
Che è un po' come quello che la Disney faceva tra gli anni 80 e gli anni 90, per certi versi. Il fatto di anonimizzare... vabbè, il cazzo, dai.
C'è un monopolio estetico su questi
tu temi. Mi dici anni 80, anni 90, ma adesso no?
Sì, sì, infatti...
Cioè, Barton in Dumbo dove lo vedi, se non nella superficie?
Ma è una strategia quella prettamente economica che va avanti da anni. Cioè, il fatto di standardizzare, ecco, non dico il cazzo che avete cagato, non mi viene la parola, non fa nulla.
Si è capito.
Standardizzare dei registi permette, uno, di scegliere dei registi mediocri in futuro, pagarli meno, però chiedergli quello stesso tipo di impianto visivo. Quindi tu magari puoi permetterti di pagare regista X che non è in grado di fare virtuosismi, che non ha un curriculum importante, quindi pagarlo 10 euro, piuttosto che pagare 10.000 euro regista Y che ha un curriculum importante, che però comunque a te serve per fare un filmetto da un impianto visivo da 10 euro. Ecco, quello, la strategia Disney si basava su quello.
Ci sta, sono strategie che si conoscono anche da prima del cinema, per carità. Il mio dubbio era solo su questi specifici temi che non trovano altra collocazione in sceneggiature al di fuori delle produzioni Netflix, e che io vorrei vedere espressi in qualche altra dannata maniera. Tutto qua, non pretendo mica che Netflix
abbia il suo modello. Anch'io. Ma anche io sono stra d'accordissimo con te, semplicemente il film mi è piaciuto perché a differenza di Tenet, di Nolan, di cui si parlava qualche minuto fa, è un film che analizza la superficie, però lo fa in modo meno banale di Nolan, o meglio, Komasa sa che il tema centrale del film è la superficie, e quindi diventa coerente nel trattare quel tipo di argomento, lavorando per accumulo, facendo del qualunquismo, come dicevi tu, banale ma interessante, a differenza di quello che faceva Nolan invece, che trattava la superficie ma sembrava voler rifiutare di trattare la superficie come se fosse un disonore per certi versi. Per questo secondo me è un film interessante, ma che comunque non può essere, come dicevi tu, il film importante sui social network. Vedremo se tra 10-15 anni
mi faccio un po' grifogliano, cioè secondo me il punto nodale è che il film ha delle cose interessanti, come hai detto tu, il tema è importante, ma a me, come a chiunque l'ha visto, secondo me non smuove nulla a livello emotivo.
E
questo però è veramente il, non dico l'80%, però il 50% dell'esperienza filmica. E quindi alla fine, dopo che tu hai speso 2 ore e un quarto su un tema così importante, a me non hai smosso nulla, anche se ci sono delle idee interessanti che possiamo notare noi perché ci mettiamo a guardare i film per poterne parlare, onestamente non hai fallito. Cioè, è un grande aborto questo film, e questo è un peccato. A me dispiace proprio perché vedevo delle cose che potevano essere...
Io non ho visto il film, però vorrei un attimo inserirmi un attimo sul discorso.
Se non hai visto il film, allora puoi parlarne tranquillamente.
Netflix, o meno, comunque a rovinare un po' il film. Cioè, a me viene in mente una serie di Netflix, è uscita proprio nel 2020, che è Followers di Mika Ninagawa, che ipoteticamente si può iscrivere un po' in quel cerchio di opere che parlano appunto del contemporaneo, dell'utilizzo dei social e delle meccaniche appunto in voga negli ultimi anni. Secondo me quella riesce abbastanza bene a descrivere questo determinato tipo di mondo, ed è comunque un prodotto Netflix.
Ma infatti, secondo me forse... infatti l'appunto che vorrei fare è che secondo me non è un problema di produzione Netflix, perché mi ricordo ad esempio The Circle di vediamo se mi ricordo Ponsolt, quello con Emma Watson, che ha la stessa struttura di questo,
tratto dal romanzo di Eggers.
Sì, di Eggers, che ha la stessa struttura di questo film qui di Komasa, tratta temi diversi, ma la superficie del social network è sempre la stessa. Parti da zero, cioè l'inizio del film, fino ad arrivare a 1000, la fine del film, in cui il social non è più uno strumento per commenti negativi di un singolo individuo su un altro individuo, nei riguardi di un altro individuo, ma il social diventa uno strumento per manipolare la realtà. Ma poi questo tema si perde sempre.
Sì, ma aspetta, io non intendevo dire che questo è un problema solo di Netflix o che Netflix fa solo questo genere di film. Lo so che si riesce anche a produrre al suo interno qualcosa di diverso, così come so che questo modo di appiattire gli argomenti viene anche da altri lidi, però lì, permettimi, il difetto di base era già nel romanzo di Eggers, che Eggers non scrive una cosa decente tipo dal suo primo libro. Ma comunque, il mio punto è, al di là di etichettare come Netflixata alcuni difetti del film, il mio punto è che questo genere di piattume, questo genere di tema abortito che abbiamo esplicitato finora, lo vedo un po' troppo diffuso e quindi ho preso questo film un po' a emblema del problema. Tutto qua, però hai ragione che sicuramente c'è proprio un problema nel trattare questo argomento, però a questo punto forse serve un regista zoomer giovanissimo che vede le cose da un'altra prospettiva.
Quello che stavo dicendo, stavo per dire.
Sì. Però ho capito, se perdono tempo a fare meme, sti cazzo di zoomer che si immaginano tutti. O fa un film di meme che sarebbe geniale, tra parentesi, avanguardia pura.
Secondo me ci possiamo lavorare con cose.
Vedi, ci mettete voi.
Sì, allora, il vostro debutto alla regia.
Vai, Salotto Monogatari Production.
Produzione Salotto con i soldi di Spreaker.
Esatto. Quindi, ciao Marco, non avrai un
grande budget.
In cambio di un cameo. Un cameo.
O di un ognuno dei cammello.
Guarda, io non mi ricordo Michelle Ian Antuono quanti anni abbia, però Live Scream fan footage ha un'idea simpatica sia sui videogiochi che sui social, però appunto è un prodotto a bassissimo budget che non si è cagato quasi nessuno.
Era molto
carino. Lasciamolo come buona visione a chi vuole, poi magari ne parliamo qualche altra volta.